E prossimo è la notizia dall'Austria. È una cosa orribile, un
Beh,
video che ho visto.
è un messaggio che Gesù ci ha dato
Sì.
su questo avvenimento che è successo in Austria. E il messaggio si chiama L'ora delle tenebre, ma viene Gesù. Ecco, vuoi descrivere l'avvenimento?
Se andate sulla pagina radio un po' in giù sotto la cartina che abbiamo messo su Abramo, vedete che c'è un video dove dice seguite il messaggio su quello che il diavolo sta facendo apertamente. Questo è in Austria, ma sappiamo che un po' in tutto il mondo succedono queste manifestazioni. Vedrete c'è una parade,
Una parata.
una parata. Si chiamano questi esseri diabolici che vedrete, si chiamano Krampus e sono demoni metà uomo, metà capra che lanciano fuoco e hanno le corna e spaventano quelli che passano per le strade e si comportano sicuramente come demoni,
Le
sono brutti.
corna sono come demoni.
E tutto sono come demoni. Sono esseri chiamati Krampus, e quando ho visto il video ho detto non voglio vederlo tutto, non voglio neanche visionare queste cose del diavolo, però nelle strade, nel mondo ci sono e dobbiamo imparare come affrontarli, come vincerli, perché questi Krampus, la leggenda dice, sono quegli esseri diabolici che accompagnano Saint Nicholas, che
San Nicola.
accompagnano San Nicola di casa in casa a visitare i bambini. Se i bambini sono stati cattivi, questi they beat them with this whip they
Li
have,
picchiano
with a whip they have.
con una frusta.
E quelli più cattivi, i peggiori tra i bambini, li portano all'inferno, li torturano e li divorano, li
San
mangiano.
Nicola è un santo venerato da certe religioni. Vedi come il diavolo usa questi santi? Cioè
Ah.
usano la scusa, questo è un santo. Allora veniamo con questo santo, che questo santo è uno che aiuta i bambini a essere più buoni, no? E allora i demoni
Invece
fanno autostop, dice, ah, veniamo con San Nicola per aiutare i bambini, quelli cattivi li portiamo all'inferno. E tutti nelle case dicono, ah, capito? Però portano spiriti del diavolo nelle case. Ecco,
sono chiamati i diavoli di Natale.
quelli vediamo con delle fiaccole, lanciafiamme. Qui ce n'è uno che ha una maschera con uno, due, tre, quattro lanciafiamme che gli escono dalle corna. È una cosa assolutamente satanica.
Orribile.
Il diavolo sta tramutando questo mondo nel suo regno, nel suo inferno.
È veramente orribile. E qual è il messaggio? A parte il fatto che abbiamo capito che il diavolo vuole distruggere anche il poco che è rimasto di bello del Natale, il diavolo vuole prendere controllo anche di quello con questi demoni. Qual è il messaggio per noi cristiani?
Ma qui non è solo il Natale, eh? Che il Natale è già sotto controllo del diavolo attraverso il materialismo.
Sì,
Cioè, il
sì,
Natale non esiste più, il Natale ormai è una orgia di materialismo, ormai si mangia fino a farsi venire mal di pancia, si beve fino a ubriacarsi e diventare stolti, folli e tutti gli spiriti escono per via dell'alcol. E poi è diventato adorazione di se stessi, e tutti aspettano il regalo. Sul giornale, settimana scorsa, questa. E chi è che ha sparato? La sorellina?
Un fratellino di 14 anni ha sparato alla sorella più grande perché la sorella ha ricevuto più regali di lui.
Come si permette? Una sorella riceve più regali, bisogna ucciderla. Questo mostra se i genitori gli danno i telefonini, videogiochi. I videogiochi? Non sono più videogiochi. Videogiochi era un cavallo di Troia. Adesso sono giocare col diavolo e giocare con l'albero del bene e del male, della conoscenza.
Sì.
Insomma, posso dare, ricevuto questo piccolo messaggio dal Signore, posso darlo?
Sì, per favore.
Praticamente il messaggio della manifestazione, Signore Gesù, aiutaci adesso. O meglio, le bugie. Il messaggio falso è che i demoni vorrebbero prendersi i bambini cosiddetti, virgolette, cattivi per portarseli all'inferno, torturarli, mangiarseli, come tu dicevi. E credo che il diavolo sia molto grato. Perché il diavolo è grato?
Non lo so.
È grato alle chiese. Il diavolo ringrazia le chiese mezze morte che abdicano, hanno abdicato e rinunciato al loro potere sopra i demoni e loro scorrazzano nelle strade.
Mm-hmm.
Queste sono incursioni sataniche di persone possedute,
sì,
che portano in giro gli spiriti del diavolo di porta in porta.
Mm-hmm.
Cioè i cristiani non vogliono andare di porta in porta a predicare il Vangelo e ci vanno i demoni. Cioè, quindi io credo che il diavolo sia molto grato alle chiese mezzo morte. Va bene.
E come ci proteggiamo noi da questi demoni? Cosa possiamo noi individualmente fare?
Ma è quello che tutti i veri missionari, i veri uomini di Dio, spero io di essere uno, che dobbiamo svegliarci. Le chiese continuano a parlare, risveglio, risveglio, il risveglio arriverà, Dio manderà il risveglio. Dio lo manderà perché lui è potente, però io me ne sto qui a marcire sulle panche di chiesa, incatenato da doppie catene che si chiamano dottrine false di predicatori falsi. Svegliamoci. Non esiste un figlio di Dio salvato per il quale Dio non ha una chiamata. Io non sono chiamato. Ah sì, tu non sei chiamato, mi dai una scrittura di Matteo 10:38. Tu non sei chiamato. Ricordati, tu che dici che non sei chiamato a fare il massimo per Gesù, stai lavorando per il mondo? Sì, e per Gesù non stai lavorando? E qua e là, ricordati, scriviti tutte queste scuse. Preparati perché Gesù ti chiederà conto. E lui ti tira fuori il taccuino, non ti ho servito perché io non ero chiamato. Dimmi.
Matteo 10, verso 38. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Matteo 10, 38.
Alleluia. Gloria, gloria.
Amen.
Alleluia. Angela, io mi sono alzato, mi sono sgranchirmi un po'. E ho cominciato ancora a star male.
Oh, però adesso?
Mi siedo. Eh?
Sì. Adesso,
da
due minuti?
Sì, adesso. Durante il canto. Mi siedo e tutto va bene. È come se lo Spirito Santo,
grazie, Gesù,
mi benedice per fare questo lavoro.
Alleluia.
Fratelli, pregate per me per quando, amen, mi alzerò alla fine del programma.
Amen.
Alleluia.
Grazie, Gesù.
Grazie. Grazie, Dora. Dora mi ha portato un ottimo tè. Grazie, Dora. Guarda, qui c'è un angelo Angela e c'è un altro angelo Dora. Sono o non sono benedetto?
Prega per i tuoi angeli, che non siamo così angelici ancora.
Ma siete una benedizione. Scusa la parentesi.
Sì.
Posso tornare a gridare?
Sì, sì, sì.
Contro il diavolo! Posso mettere una virgola?
Sì.
Contro le chiese mezze morte!
E anche contro di noi quando siamo mezze morti.
E anche noi, anche frate Giuseppe, svegliati frate Giuseppe, che non sei signor perfetto.
Vedi, quando ho visto questo video, anche io mi sono sentita un po' colpevole, perché anche se sono missionaria, vivo per Gesù, ho abbandonato il mondo, ci sono momenti quando penso più a me stessa che alle necessità che il regno di Dio mi chiede, che devo fare per Gesù. Anche io a volte penso al mio conforto, ai miei desideri personali, invece di pensare a come aiutare queste pecorelle, proteggerli da questi demoni, che sono pecore che non sanno cosa fare, sono vittime.
Beh, tu lavori a tempo pieno per il Signore.
Sì, però cosa i vuoi? Momenti di egoismo non mancano, sai.
Ah, vuol dire che non sei perfetta?
Mai. No,
cara mia,
te l'ho detto, non siamo così angelici.
Guarda,
come...
mi unisco a te a studiare Romani capitolo 7 e applicarlo a noi.
E allora questo messaggio, sì, io ho bisogno di questo per vedere quanto è importante l'evangelizzazione. Siamo andati ieri, due giorni fa, per le strade a evangelizzare in un parco e le persone sono così in confusione e hanno tante domande, hanno bisogno di qualcuno che può rispondere con amore, con pazienza, con scritture.
Qualcuno che li ascolti?
Sì, sì,
sai,
sì.
Sai che pagano psicologi, denaro contante, solamente perché li ascoltino. Soluzioni non ne hanno,
sì,
tranne i psicologi cristiani.
O
però,
quelli...
però paghi.
E ci sono quelli che non pensano mai a Dio, mai, neanche...
Per sbaglio.
Non si fermano un momento per pensare, se li chiedi credi che Dio esiste? Sì, qualche Dio lì, una energia, qualcosa sicuramente esiste, però non vogliono approfondire perché ma non hanno tempo. la vita è così, sei occupato. E quando tu discuti con loro un po' e li fai pensare, si rendono conto, wow, la cosa più importante della mia vita, l'esistenza del Creatore, io lo sto ignorando. E se Dio esiste, cosa faccio con Lui, con la sua esistenza, cosa faccio?
Ma è qui che entriamo noi, sì, e altri missionari meglio di noi. Sì. Se noi non usciamo dai nostri cimiteri, dalla nostra cloaca religiosa, sai cos'è la cloaca?
No.
A Roma hanno costruito i romani, c'è 2000 anni, e la cloaca sono le fognature di Roma, e sono le più grandi d'Italia.
The sewages?
Sì, i romani facevano cose in grande, non gli mancava mano d'opera, no? E c'è questa cloaca che dove tutte le fogne scorrono. Assicuriamoci che la nostra chiesa non sia una cloaca, che non sia un antro, che non sia una prigione, ma lo è se non usciamo a prendere una boccata d'aria. Come si prende una boccata d'aria, Angela?
Pensando a Gesù?
Andando a evangelizzare.
Ah, sì.
Chi non va a evangelizzare non sa cosa sia una boccata d'aria nel nome di Gesù Cristo. Ci sono dei fratelli che non possono. Non possono per questo o quell'altro, però sappiamo che sono fedeli. Parleremo domani di questo, no?
Sì,
mi pare
sì,
abbiamo
sì.
Un messaggio sui fratelli.
Abbiamo una domanda, sì.
Sì, che
da
dice
qualcuno.
Uno che non riesce ad andare a evangelizzare, però ama il Signore. Bene, c'è qualcosa che il Signore che può fare per il Signore.
Sì.
Allora, sto dicendo, se non usciamo a prendere la boccata d'aria, asfissiamo. Riguardo a questi demoni, basta che capiamo che Dio ha messo a nostra disposizione il potere. Luca 10:19. Il potere. Luca 10:19. Ripeti, Angela.
Luca 10:19.
Jasmine.
Luke 10:19.
Ha detto in inglese Luke 10:19, cheating. In italiano.
Ripeti, Angela.
Luca 10:19.
Perché ripetiamo, Angela?
Per memorizzarlo, impararlo, ripeterlo, usarlo.
È un verso poco importante.
No, è molto importante.
È un verso importantissimo, adesso Angela ve lo legge.
Perché dice, ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10:19.
Sono arrivati 10 diavoli travestiti da diavolo, andare a bussare nella... Dove sono i 1000 cristiani che gli danno una risposta? Io ringrazio Dio che ho passato una vita nelle strade, a evangelizzare nelle strade. Questi qui non li ha mai visti. Ma chi gli ha dato il passaporto per entrare questi diavoli? Forza, Angela, non avere paura. Tu lo sai.
Hai detto prima le chiese.
Le chiese.
Hai detto che il diavolo è grato alle chiese.
Le chiese sono diventati dei visa office, uffici rilascio visti per i diavoli che vogliono... entrare nel nostro mondo. Le chiese rilasciano i visti. In che modo? Non evangelizzando. Uno saggio disse una volta, affinché per far sì che il male trionfi è sufficiente che la gente buona non faccia nulla. Parafrasiamo? Perché i demoni trionfino e stanno trionfando. È sufficiente che le chiese se la fanno addosso. È sufficiente che le chiese si fa venire una tremarella. Dio ci aiuta a non essere così. Controlliamo il nostro cuore. Dio ha messo a nostra disposizione il potere di vincere. In qualsiasi momento vogliamo. Sorelle, Luca 10?
19.
Ecco. Fratelli, speriamo che l'avete memorizzato tutto. Allora dobbiamo metterci tutto il cuore, svegliarci, non aspettare un domani che non viene mai. La mia testimonianza è piccolina. Tutti questi anni io sono stato un missionario di strada, uno che non contava niente. Non andavo con lo stupido megafono a offendere la gente. Andavo con amore, dare volantini col cuore disegnato. C'è un messaggio, come quello che ho dato oggi a questi tre fratelli in Skype, per ricevere Gesù, essere liberati. Insomma, in 10.000 modi si può evangelizzare. Va bene. Sono tutti questi anni, sono 50 anni che i demoni mi combattono, cercano di fermarmi, ma buona nulla e limitato come sono, finora ho semplicemente invocato Gesù. E il diavolo sempre, dico sempre, è scappato. Questo qui non è ancora scappato, che mi sta dando problemi, ma è colpa mia, mi devo mettere un pochettino più arrabbiato. Però non mi ferma. Posso essere qui in barella avanti. Anche se mi mettessero in barella, speriamo di no, mi assicuro che ci sono delle rotelle nella barella. Va bene? E che io voglio andare in giro, o di qua o di là. Insomma, dico questo. Grazie a Dio per quelle guide religiose che guidano bene con l'esempio, il gregge. Ma vi sono certi capoccioni religiosi che insegnano vie complicate, tante allungatoie che non arrivano da nessuna parte, credono di vincere i demoni con ridicole preghiere e cerimonie che non c'entrano il bersaglio. Tutta l'autorità è in Gesù e nella parola che ci ha dato, dobbiamo solo usarla senza dubitare. Su questo dobbiamo allenarci, abbandonando le inutili religiosità che il diavolo ha insegnato a tante religioni, e allenarci a non dubitare, ad usare grande fermezza e dominio, e tutti i demoni saranno vinti. Lo ha detto Gesù. Ripetiamo, Luca 10, 19. Ecco, vi ho dato potere di camminare sopra serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Amen. Amen.
Sì, amen, amen.
Alla fine è il cristianesimo falso e nominale che dà al diavolo questo potere, perché altrimenti non lo avrebbe, e lo useremmo noi questo potere per la gloria di Dio, invece che loro per la gloria di Satana, perché questo potere è stato elargito per noi. Non dobbiamo abdicarlo, abbandonarlo, trascurarlo, se no lo perdiamo, come in effetti, guarda in Austria, guarda in Italia, guarda al Vaticano della Pachamama. Ma sono stati i peccati di Adamo ed Eva che hanno dato al diavolo la potenza che ha oggi, e sono i peccati delle nostre chiese che gli danno il suo potere oggi. Ma la prima chiesa, oltre ai credenti veri di tutte le ere, grazie alla loro fedeltà, di essere disposti a mettere in opere la loro fede, non solo in prediche teoriche dentro i loro edifici, e fare scenetta morta la domenica mattina. Loro hanno vinto, hanno conquistato, e tuttora i cristiani veri vincono e conquistano il mondo a Cristo. Speriamo di essere tra questi. Ma quanti sono oggi? Domanda, risposta, pochi. Fratelli, preghiamo e speriamo di essere tra questi.
Amen.
Il diavolo è malvagio, ma non è stupido. Vede la Chiesa di oggi, che è in gran parte falsa e morta. Vede la Chiesa nominale, il diavolo c'ha occhio, lui guarda. Vede la Chiesa nominale che non esce dai suoi edifici cimiteriali, che ormai sono prigioni spirituali. Il diavolo vede che non si alzano dalle loro panche, che non si sbracciano le maniche per combatterlo. Vede che non andranno a parlare col sindaco, a chiedere rispetto per la loro fede. Che ci fanno questi diavoli intorno? Su che libro è basata la loro fede? Zero. Quali sono i loro principi? Zero. La loro moralità? Zero. I loro ideali? Zero. Solo libertà, libertà, libertà. Falsa libertà. Capito, signor sindaco? Altrimenti, con tutto rispetto, noi prossima votazione voteremo in un'altra maniera. Questa è la lingua che capiscono. Ma la capiamo noi, cristiani? E dopo andiamo a evangelizzare con l'amore. Ma il diavolo vede che la religione cimiteriale, cristianesimo cimiterico, non andrà a combattere per le strade, non va. Non va per le strade a parlare a tutti della verità e la salvezza, come ha fatto e ancora fa Gesù attraverso i fedeli. Questi non parlano di come Cristo ha cambiato la loro vita. Perché no? Perché troppi di loro, le loro vite religiose non sono affatto cambiate. La loro salvezza è falsa. troppi cristiani non capiscono che non facendo niente per Cristo è una salvezza falsa, come il popolo giudaico quando è venuto Gesù non l'ha riconosciuto. E ancora oggi Gesù non viene riconosciuto, la sua parola non viene riconosciuta, non viene seguita. Sto parlando più che altro al soggetto di raggiungere le pecorelle, perché le preghiere lunghe la pappagallo, tutti si possono camuffare, presentarsi molto santimoniosi. E allora, se le nostre vite non cambiano, la nostra salvezza sarebbe falsa, nominale. E non siamo veramente salvi. Se la nostra fede non cambia la nostra vita, non ci fa camminare sull'esempio degli apostoli, dei cristiani veri, di Gesù, e allora è una salvezza falsa. Se la nostra salvezza è solo ripetere preghierina a pappagallo, in che modo siamo diversi dalla Israele che ha respinto Gesù, che pregava in continuazione? Pregava così tanto Israele che suonavano le trombe per le strade quando pregavano. E Gesù ha detto, no. Ha insegnato di non pregare ripetizione. Altrimenti non siamo veramente salvi. È inutile illuderci. Siamo salvi quanto quei giudei, popolo di Israele, quando è arrivato Gesù. Non siamo veramente salvi. Allora in questo caso il nostro nascere di nuovo è una cosa solo illusoria, finta. E in quel caso rimarremmo credenti perduti, se non abbiamo frutti, come la parola dice riguardo a questo tipo di chiesa. Angelina, due scritture.
Sì.
Ce le hai?
Sì, Apocalisse capitolo 3, verso 1. All'angelo della chiesa di Sardi
scrivi:
io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto.
E questa è una chiesa.
Apocalisse 3, 1.
Questa è una chiesa. Non sta parlando delle prostitute, non sta parlando degli atei. Parlando a una chiesa che suonavano le trombe. Noi siamo sotto la grazia, siamo il popolo. L'altro è Giacomo 2, no?
Sì, Giacomo 2, 19. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Giacomo 2, verso 19.
Dio benedica i credenti che fanno la loro parte, ma tutti possiamo fare la nostra parte. Tutti possiamo combattere nello Spirito. Ciascuno nella sua misura, tanto o poco, parlare di Gesù. Non servono santimoniosi diplomi religiosi che sono per la maggiore fumo negli occhi. Come scritto, Angelina, ce l'hai?
Atti 4, 13.
Sì, ecco, grazie.
Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano
popolani senza istruzione.
Riconoscevano che erano stati con Gesù.
Capito?
Atti 4, 13.
Comprendiamo? Se siamo in comunione con Gesù, avremo una sapienza superiore a quello di certi insegnanti con 1000 diplomi.
Amen.
Capito? Cerchiamo di capire la parola. La parola ci libera anche da studiare le cretinate religiose e la parola ci insegna ad andare alla parola. Ma predicatori che ti insegnano ad andare da loro, alla loro religione, alle loro teologie, no, ti stanno imbrogliando. Scritture, e attenzione come le interpretano anche le scritture. Interpretano per portarti alla loro religione o per portarti a Gesù. La mia piccola testimonianza è che io sono autodidatta e la teologia che ho imparato a destra e a sinistra, Gesù mi ha detto sempre confrontarla con lo Spirito Santo e le scritture. Per quello che ho potuto nel mio piccolo l'ho fatto, l'ho messa in pratica nelle strade, cercando pecore perdute semplicemente guidandole a Cristo, non alla mia organizzazione. Certo, noi adesso abbiamo Chiesa dello Spirito, chiunque vuole essere un membro, super benvenuto. Ma la salvezza non è da noi, è in Cristo. Una Chiesa dobbiamo avere, logico, se trovate una meglio della nostra, per cortesia. Altrimenti siete più che benvenuti. Va bene, il Signore mi ha detto sempre guidare le persone a Gesù. Poi se vogliono lavorare insieme a noi, la porta è aperta. Non siamo qui a maledire le persone minacciandole con scritture che vanno all'inferno se escono dall'organizzazione. Non abbiamo organizzazioni. Infatti una cosa che alcune sono rimaste scioccate arrivando in Sud America a trovarci, hanno trovato solamente una famigliola che assomiglia più a una stalla, mi auguro una stalla di Betlemme, e basta. Non ci sono organizzazioni. Non le vogliamo! E allora mettere in pratica, cercate di mettere in pratica la parola nelle strade, perché nelle strade là sono le pecore perdute, e semplicemente guidandole a Cristo. E ogni volta che ho fallito è sempre stata una pedata verso il su. Gloria a Dio.
Amen.
Però che nessuno permetta a questi demoni di deriderli in faccia, e con loro deridere anche Gesù. Nessuno si permetta di rimanere passivo davanti a questi diavoli. Andiamo a portare il Vangelo, l'amore, con gioia, con gentilezza. Loro vanno con queste buffonate, noi andiamo con Gesù, con l'amore. E come appunto dice lo slogan di questi demoni, non permettiamo loro di trascinare al loro inferno tramite le loro malie di oggi, dove verranno certamente divorati. Non devono andare sottoterra in qualche caverna, basta che rimangano a casa loro, nella loro scuola, nel loro ambito di amicizie, e semplicemente farsi risucchiare dai telefonini, dai computer, dal sesso sporco, dal sesso traviato, e già sono state risucchiate all'inferno. Non se ne accorgono neanche. Così che chi riceve Gesù viene preso, fa già parte del regno di Dio. E allora preghiamo, fratelli, di non essere parte di questi credenti infedeli, nominali, come è scritto. Luca 9, Angelina, ce l'hai lì?
Luca 9, sì, verso 23 a 26. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca capitolo 9, versi 23 a 26.
E allora questa è la parola di Dio.
Sì.
Non assomiglia alla parola di certi morti viventi, di certe chiese morte. Perché, frate Giuseppe, ce l'hai tanto con questa chiesa? Perché stanno dannando anime.
E perché predicano il contrario di questo. Predicano il tuo benessere, la tua prosperità. Ho visto, ho sentito
la falsa
devi
grazia.
Sviluppare te stesso, scoprire te stesso, è una psicologia.
Sviluppare te stesso.
Sì, è una psicologia basata su te stesso, e non dice rinunzi a te stesso, metti da parte te stesso, prendi la tua croce, perdere la tua vita per Gesù. È quello che dice Luca 9.
Questo Vangelo non lo trovi nelle chiese moderne, rarissime. Sì. Oh Signore, amati fratelli, siamo alla fine. Nell'Apocalisse c'è una chiesa che raffigura la chiesa mondiale di questo tempo della fine, è l'ultima delle sette chiese, la chiesa finale, perché sono in cronologia. E si chiama la chiesa di Laodicea, Apocalisse 3,14, e la chiesa di oggi, la chiesa mondiale che adora il materialismo, e ora addirittura adorano il materialismo nel nome di Gesù adesso, tanto l'hanno storpiata la scrittura, il massimo dell'inganno. I loro falsi profeti e predicatori la chiamano l'era del Vangelo di prosperità e grazia, che è una recente dottrina non scritturale con la quale il maligno ha recentemente infiltrato queste chiese. Quindi, senza troppi giri di parole, Gesù chiama questa chiesa la chiesa del vomito. Frate Giuseppe, ti prego, ma non è frate Giuseppe qua. Questo è fratello Gesù.
Sì.
E lui in persona che sta parlando. Apocalisse 3,14, anzi. Andiamo lì.
All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente.
Sei ghiacciato come un morto.
Oh, fossi tu pur freddo o fervente. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente.
Né freddo né caldo, diciamo.
Io ti vomiterò dalla mia bocca.
Oh, fratello Giuseppe, ma così tu non mi fai molto contento.
Ma è la scrittura di Apocalisse 3.
Ma se la parola ti offende, lasciati offendere e cambiamo.
Verso 17. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente.
Capito il Vangelo di prosperità? Dio ti vuole ricco, felice.
Sì.
Qui c'è la tasca del pastore, porta i soldi, vedrai che Dio ti farà felice. Quanta gente che ha perso la fede perché poi invece non ha funzionato la storia.
Sì, è vero.
Hanno arricchito il pastore, si è comprato l'aereo e loro sono rimasti gli stessi di prima.
Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la tua vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere.
Cieco, apri gli occhi.
Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Apocalisse capitolo 3 da 14 a 19.
E allora che faremo? Ci ravvederemo? Faremo la nostra parte?
Dio
poco o tanto che sia?
Amen.
Faremo almeno il poco che potremo? Non costa troppo. Solo tutto. Non devi dare di più di quello che hai. Costa solo il cuore, però tutto. Sta Dio chiedendo troppo? E se non lo diamo a Gesù, il cuore a chi lo daremo? Al mondo? Dio non ci chiede mai il passo più lungo della gamba. Lui dice alla sua amata Chiesa, che cerca di essere fedele. Cosa dice Angelo?
Apocalisse 3, verso 8. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Apocalisse 3, verso 8.
Gloria a Dio. Gesù sta dicendo qui, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Sta dicendo che questo tipo di chiesa non ha rinnegato il suo nome perché ha serbato la sua parola. Dice così. Hai serbato la mia parola, non hai rinnegato il mio nome, io ti ho messo davanti una porta aperta. Quindi il messaggio della supergrazia è uno dei messaggi più satanici mai annunciati, perché ti scusa dal fatto che stai facendo niente. E siccome queste chiese sono specializzate, queste chiese del vomito che oggi le vedi dappertutto, sono specializzate a fare niente, sto parlando del soggetto raggiungere le pecore, il resto è tutto fumo negli occhi, Io cattolico, protestante, geo, amo Gesù con tutto il mio cuore, amo Dio, tutto il cuore, bla 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 bla. E i frutti? E i frutti? E i frutti? Che qualcuno che ci sta ascoltando abbia il coraggio di andare a studiare Ezechiele 34. Ezechiele 34 mostra la differenza tra la vera chiesa e la falsa chiesa. C'è nel Vecchio Testamento i veri pastori e i falsi pastori. E allora sta dicendo questo, che stiamo attenti a non rinnegare. Sta parlando della vera Chiesa, la Chiesa che non si vergogna di predicare e vivere la parola, lottare per la parola, in faccia anche a quelli che della parola si vergognano. Abbiamo il coraggio di andare a evangelizzarli con amore, ma beato chi non si offende in me. Ma se la scrittura ti offende, noi andiamo diritto. Diceva Paolo. Cos'è che diceva Paolo al suo discepolo Timoteo, Angela?
Secondo Timoteo, capitolo 4, verso 2.
Cosa diceva Paolo?
Predica la parola.
Predica!
Insisti in ogni occasione.
Insisti!
In ogni occasione favorevole e sfavorevole.
Capito? Quando è facile, quando è difficile, quando piove, quando c'è il sole, quando tutti ti battono le mani, bravo, grande profeta, e quando invece ti maledicono. Insisti.
Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Secondo Timoteo 4, verso 2.
Adesso immagino che uno seduto su una panca a dire sempre come Pappagallini, sì, 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 che grande pastore che abbiamo, oh, sì, 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 applausi, applausi. Che schifo sta chiesa, questa è una chiesa, speriamo di non essere così. Ah, Gesù, io assomiglio così, sgridami nel nome di Gesù Cristo. Non vuoi andare da Gesù e dire, ehi, fratello Giuseppe, tu hai fatto finta di predicare me per innalzare te. Signore, chiudi la baracca se questa è la situazione. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Vi sono stati credenti fedeli che hanno parlato di Gesù. Nonostante erano ciechi, erano sordi, muti e zoppi fisicamente, e ho visto credenti su sedie a rotelle passare volantini sulla salvezza di Cristo. Che fanno a casa lì a guardare una parete finché uno diventa posseduto o seduto, cioè ossessionato, triste, abbattuto, che gli servono 10 psicologi e 20 psichiatri perché gli devono dire non essere scoraggiato, sì, cosa penso? C'è il diavolo qui che mi parla in continuazione. E allora mettete rotelle questa poltrona che io sono paralizzato. Rotelle così che posso andare avanti e indietro per la città, dare i volantini e riempirmi la giornata di amore, di gioia, di ispirazione, di coraggio. In che modo ti riempi di amore, ispirazione e coraggio, Angela?
Evangelizzando.
Dandolo.
Dandolo, sì.
Dandolo. Come si raccolgono le albicocche? Devi piantare un albicocco, un seme. Come si raccolgono i cocomeri? Piantare i semi di cocomeri.
Man, sì.
E allora tu vuoi essere felice, incoraggiato, e non depresso come un cipresso?
Sì.
Allora vai nelle strade e vuoi amore? Dai amore.
Sì.
Vuoi essere incoraggiato? Incoraggia qualcuno. Sì. Ero triste, abbattuto perché non avevo scarpe, dice l'adagio. Finché un giorno ho trovato un mendicante che non aveva piedi. E allora ho detto, ma che grazia di stupido sono io. E allora ho cominciato a guardare al positivo. Presto avevo le scarpe e stavo bene. Perché non c'è niente che attira la depressione come l'essere depressi. La religione ti fa pensare che andare in giro a evangelizzare è al di sotto della nostra dignità, che potremmo perdere la nostra buona, rispettevole reputazione.
Ah sì.
Col mondo secolare. Il mondo secolare potrebbe pensare che siamo fanatici religiosi. Il mondo anticristo potremmo scadere in reputazione col mondo anticristo.
Sicuramente.
Ma che ti frega del mondo anticristo?
Sicuramente succederà.
Andare nelle strade a parlare di Gesù, ma potrebbe prendere per fanatici, esaltati, evitarci.
Sì.
Ma Gesù non poteva andare a morire sulla croce se non era fanatico, esaltato e al 100% e a cuore pieno e farsi sputare, farsi infilare una lancia nel costato e aprire le mani per ricevere i chiodi. Oggi troppe religioni le aprono solo per raccogliere soldi. Se Gesù non era un fanatico, non sarebbe andato sul Calvario. E se noi non siamo fanatici per Gesù, non siamo neanche sicuri se abbiamo la salvezza del libro dell'agnello, cosa che nessuno può essere sicuro, però almeno diamoci una mossa. Ma è proprio questo il punto. Stiamo dando più importanza di avere amicizia e comunione col mondo senza Dio. È questo che stiamo cercando di fare. O invece no, non dovremmo cercare di avere amicizia e comunione con Gesù? Uno o l'altro, non possiamo servire due padroni. O ami uno, lo odi l'altro, disprezzi uno e ami l'altro, o ricevi o respingi uno. Non puoi. È come uno che ha una moglie e quattro concubine, o una concubina. È perché la concubina, l'amante segreta, lo fa più felice. Perché caspita, quella passa 2 ore alla settimana a letto con lui e basta. Cosa gli costa? Poi lui la porta al ristorante e soldi, eccetera. Invece la moglie deve lavargli i panni, deve ascoltarlo quando è abbattuto, curarlo quando è ammalato, cucinargli. E magari uno che si lamenta come si lamenta fratello Giuseppe che gli spaghetti non sono al dente, ma fratello Giuseppe può mangiare quello che c'è sul tavolo e stare zitto, va bene? Ho fatto progressi, Angela, ho smesso di lamentarmi?
Credo di sì, hai fatto progressi, devi chiedere a Deborah, però secondo me sì.
Ma credi nel senso che non sei sicura?
No, hai fatto progressi.
Piccolini?
No, hai fatto
progressi. Ho capito che siamo alla radio e che devi difendere la mia poca reputazione, non rimuovere l'ultimo dubbio, ho capito.
Guarda, l'altro ieri, era sulla tavola, c'erano la pasta e non era al dente, l'hai mangiato lo stesso e non ti sei lamentato. È stato l'altro ieri, sì. Hai detto che non è...
Abbiamo 50 nazionalità qui, caro mio.
Sì, però mi ricordo.
Gloria a Dio. Insomma, il vero credente è quello che è veramente salvato. Posso fare una parentesi?
Sì.
Se qualcuno ha desiderio di venire qua a cucinare, venite tranquillamente. Costa solo il biglietto aereo. Va bene. Qualche fratello o sorella al dente. Io sono quasi 30 anni che evangelizzo mia moglie sulla cucina mediterranea. Lei dice sempre di sì. Sempre. Fa piatti misteriosi a volte. Questo cos'è? Mi fa... questo è un piatto cinese. Questo qua.
Cinese, danese.
Torniamo all'aratro?
Sì, sì.
Il
sì.
Vero credente. Quello che veramente è salvato. È contentissimo di liberarsi dei credenti falsi che solo lo fanno affondare nel mondo. Per cui, se perdiamo reputazione con quelli del mondo, ma ringraziamo il Signore che cerca di compiacere il mondo, rimarrà sempre deluso. Il mondo alla fine, anzi all'inizio, alla prima crisi, anzi, ti molla e ti lascia affondare. Anzi, peggiora le cose. Quindi se perdete reputazione con la gente del mondo, tranquilli, il Signore ti sta facendo un favore. Quando Gesù ha visto che in Giovanni capitolo 6 si lamentavano, cioè tu sei un profeta, insomma, Mosè ci dava la manna del cielo, tu cosa accidenti ci stai dando? E Gesù dice, avete fame? Adesso vi do da mangiare. Avete sete? Adesso vi do da bere. Qua, questa carne e questo sangue, mangiate e bevete. E allora, cosa dice Giovanni, marchio della bestia?
Vado lì e lo leggo. Giovanni 6.
Giovanni, marchio della bestia.
Giovanni 6, 66.
Quindi quanti 6 sono?
3, 6.
6
Giovanni
6,
capitolo 6, verso 76.
6, 6, 6.
Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Giovanni 6, 66.
Sai, posso dire una cosa? Ho appena avuto un attacco, è stato male di 5-10 minuti, proprio adesso, no? Mi sono messo a gridare, è passato, il diavolo è scappato.
Ti senti bene?
Adesso sì.
Grazie.
Ok, sto andando su e giù.
Grazie, Gesù.
Ma gloria a Dio!
Amen.
Come dicevano, boia chi molla.
Continua così allora.
Andiamo, quindi se mi senti gridare vuol dire che sto bene. Se mi senti gridare di più vuol dire che devo stare, sto cercando di stare bene, va bene?
Amen, amen, amen.
Insomma, non voglio che ti spaventi se...
Amen.
No, ma è così, sgridare il diavolo e nel nome di Gesù Cristo vattene di qua. Continuate a pregare per me, fratelli, che il mio saluto va e viene. Ma non mollo, non si molla, qui chi si ferma è perduto, dicevano. E allora, forse possiamo fare poco, stavo dicendo, no? Ma il poco che possiamo fare, lo stiamo forse riservando per il mondo? Mi viene in mente uno che era sempre lì, strano, critiche, questo. Se ne sta sempre a casa a far niente, la mattina alla sera. E alla fine ha perso la fede. Ma vai fuori, alcuni ascoltano la radio così perché Fratello Giuseppe racconta belle barzellette. Sì? Dimmi se ti piace questa barzelletta. Se non vai a evangelizzare, non sai neanche se sei salvo. Ti piace questa barzelletta?
Non è una barzelletta, purtroppo. È serio.
Forse possiamo fare poco, ma quel poco a chi lo stiamo facendo? È come un marito che può, è capace di dare poco amore alla moglie. Lui c'ha poco amore, e allora dà un'altra donna. Siamo così. Possiamo fare poco per Gesù e lo facciamo per il mondo, per il nostro piccolo salario. Diremo che... Qual è la scusa? Che non siamo chiamati? Che non è nostro compito, non ne abbiamo le capacità, siamo troppo deboli per servire il Signore. Sai quella parabola? Ah, io non posso venire all'invito perché ho comprato degli animali da andare a provare. Io ho sposato una moglie, devo andare a dargli un'occhiata, permetti? Ah, io ho comprato un campo, devo andare... Ciao. E Gesù ha detto, di quelli che indegni nessuno assaggerà della mia cena. Andate per le strade, per i crocicchi, per i sentieri e invitate tutti. Invitate tutti, buoni e cattivi. I cattivi diventeranno buoni in Cristo. E per questo è il messaggio di Ezechiele 34, parlavo prima. Andare nei crocicchi, andare dappertutto. E allora, come si fa a dire non sono capace, non sono chiamato? E dicendo così usiamo le nostre poche forze per servire il mondo. È questo che stiamo facendo. Angela, di che cosa Dio ci avverte?
Romani 6, verso 16.
Brava Angela, hai centrato il bersaglio.
Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli...
Cioè come il mondo, cioè definisci la parola schiavo, oggi si dice dipendente. Un dipendente in fabbrica una volta si diceva schiavo. Vai.
Se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Romani 6, verso 16. E qui non si parla di dipendenti in una fabbrica, ma parla di nella nostra vita personale, a chi ubbidiamo, a Dio, alla parola o ai nostri desideri, al mondo, agli inganni, alle illusioni che il mondo ci offre. A chi ubbidiamo e chi seguiamo, perché diventiamo schiavi di quella cosa.
Quando ci offriamo a seguire una cosa, qualcuno, il Signore, il mondo, diventiamo schiavi di questo.
Sì.
Cioè, Adamo ed Eva hanno ascoltato il diavolo e ne sono diventati schiavi. Ma solo mangiato una noce di cocco. No, caro, volevano diventare come Dio. Leggi bene Genesi capitolo 3.
Però la differenza è che quando segui il mondo si diventi schiavo assuefatto, una vittima, e il mondo alla fine cosa vuole? Distruggerti. Se segui Gesù, pensi che diventi schiavo di Gesù, ma Gesù ti trasforma in un amico. Lo ha detto, non vi chiamo più schiavi, ma vi chiamo amici. Gesù ti innalza al livello di amico se veramente lo segui con tutto il cuore.
Cioè, tu vai da Gesù schiavo del mondo? E ti fa diventare amico.
Sì.
Tu vai al mondo che Gesù ti ha fatto diventare un amico e il mondo ti fa diventare schiavo.
Sì. Sì, 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 sì.
Insomma, con chi faremo il nostro patto? Con il mondo o con Cristo? La parola adesso a noi. A noi la parola. Dio ci sta ascoltando. Attenzione a cosa diciamo. Dio ci guarda, aspetta la nostra decisione. Dio ha già preso la sua decisione. Come si chiama la sua decisione? Il Calvario. Dio ha già deciso. Dio ha offerto la mano. Io stavo evangelizzando un giorno e ho incontrato uno e ho fatto lo sbaglio di dargli la mano. Di solito non lo faccio. Era una capra. Non me l'ha stretta. E ero inferiore, un missionario, scherziamo. Se gli stringo la mano, questo mi predica. E da quel giorno ho imparato a non dare la mia perla ai porci. E allora Dio ha preso la decisione, anche se eravamo porci, capre, indiavolati, Lui ci ha offerto la mano, si chiama il Calvario.
Amen.
ma ancora oggi molti non la vogliono stringere quella mano. Gloria a Dio. E allora Gesù è venuto a portare la sua salvezza a tutti, tutti che la riceveranno, e ci ha portato lo Spirito Santo per aiutarci a capire e seguire la sua parola. Dio ci guarda, Dio ci sta guardando. Grazie Gesù. Amen, Signore, ti benediciamo, Signore. Alleluia, grazie Signore. Guarda, qui c'è una scrittura che parla appunto che Gesù sta guardando, Dio ci guarda, Dio vede la decisione che prenderemo. Lui ha preso la decisione, il Calvario, e noi che decisione prenderemo? Dobbiamo avere, non possiamo rimanere neutrali. Il Calvario è una separazione, un divario, una divisione tra il Vecchio Testamento e il Nuovo, è tutto sul Calvario. Infatti se vedi la croce c'ha due assi, no? Uno diritto e uno verticale e uno orizzontale. E l'asse orizzontale, io credo, voi mi correggerete, ma io credo che rappresenta il Vecchio e il Nuovo Testamento. Quindi la prima metà è il Vecchio Testamento. Poi c'è un verticale che la taglia a metà, e quello è il Calvario. Poi c'è un altro pezzo ancora che prosegue, quel Nuovo Testamento. E noi dobbiamo decidere se tornare al Vecchio Testamento, come fanno tante chiese, che ci sono chiese che ancora hanno i sacerdoti, hanno il tabernacolo, come sai, era nel deserto, e ancora sono lì a seguire la legge, il sacrificio, e non hanno capito che il sacrificio di Cristo ci rende liberi. Alleluia. Il Calvario è una domanda. Il Calvario, Gesù ci chiede. Il Calvario vuole una risposta. Non possiamo rimanere neutrali. Io mi siedo sulla panca, quando mi sento abbastanza caldo, il di dietro, vuol dire che ho adorato il Signore abbastanza e vorrei andare a casa e vedere la televisione. Questa è una religione morta. Il servizio non è andare in chiesa. Il servizio è quando si esce dalla chiesa. Gesù è venuto a portare la sua salvezza a tutti. Tutti che lo... Angela, tutti che lo...
Che lo vogliono, che l'accettano.
Bravo. Tutti che lo vogliono e che l'accettano. Tutti che lo riceveranno. E ci ha portato lo Spirito Santo per aiutarci a capire, a seguire la sua parola. Dio ci sta guardando. Cosa dice secondo Cronache sul fatto che Dio ci guarda, Angela?
Capitolo 16, verso 9. Infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. In questo tu hai agito da insensato, infatti da ora in poi avrai delle guerre. Secondo Cronache 16, verso 9.
Ecco, questa è una rimprovera per un re. Cioè il punto che comunque rimane che il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra in favore di quelli che hanno il cuore integro. Quindi attenzione, non c'è premio per l'Odissea. Non c'è premio per vergognarsi di Gesù. Stiamo attenti però anche a quelle religioni che sostituiscono lo Spirito Santo, prendono il posto dello Spirito Santo, sì, certe religioni. Quindi, gente che apparendo, dando le mostre di predicare nel nome dello Spirito Santo di Gesù, in realtà loro ne prendono il posto e non insegnano a ciascuno di essere guidato individualmente dallo Spirito Santo. E allora la cosa prima che dobbiamo imparare è che dobbiamo essere guidati dallo Spirito. E allora attenzione, ci sono religioni che prendono il posto della guida dallo Spirito Santo, prendono il posto di Dio. C'è un Pachamama che si crede infallibile, il rappresentante di Dio sulla terra. Poveri, poveri imbroglioni. La cosa è sottile, subliminale, ma è così. Infatti ha detto Paolo, ha detto in Galati 5:1, Cristo ci ha liberati, perché fossimo liberi. State dunque saldi, non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Amen, Signore. Guarda, il libro di Dio è aperto e Dio scrive. Noi vediamo in Malachia 3:16 al 18 che dice: allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento ed ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. E voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Quindi c'è un libro, ci sono i libri. Infatti in Apocalisse 20:11-15, il tribunale di Dio, il trono bianco, dice: i libri furono aperti, ma la parola che viene usata qui è plurale. Ci sono più libri, c'è il libro dell'agnello, quello non può essere cancellato, che questo qui verrà aperto prima del millennio. Poi ci sono altri libri. E allora questo, poi c'è il tribunale di Cristo, che sarebbe secondo Corinzi 5:10, Romani 14:10, tribunale di Cristo. E allora, fratelli, se ci svegliamo e ci diamo da fare, il Signore provvederà a tutto che ci manca, provvederà a tutto che abbiamo bisogno. Nella tribolazione che viene ci sarà una piccola chiesa che splendidamente vincerà il maligno. Come scritto riguardo il tempo della fine, Angelina,
sì.
Daniele 11:31-33.
Per suo ordine sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti. Daniele 11:31-33.
Ecco, questo sono qualche stralcio, ha detto Angela, per fare veloce, ma studiate tutto il contesto, se vi fa piacere.
Anche in mezzo a tribolazioni, dolori, persecuzioni, quelli che conoscono Dio saranno attivi, mostreranno fermezza, agiranno, istruiranno molti.
Grazie, Signore. E allora andiamo a Apocalisse 7:4.
Apocalisse 7:4. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000, segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Apocalisse 7:4.
Amen, grazie Signore. Cioè, i tempi diventano più bui, più terribili, arriva la tribolazione, però il Signore c'è la sua chiesa speciale. In 2 Tessalonicesi 2 dice che viene l'apostasia dalla chiesa. I falsi profeti di molte chiese dicono: oh, viene il risveglio! Bugiardi, viene l'apostasia, anzi è già arrivata. Il Signore può arrivare a qualunque momento, bugiardi, bugiardi. Matteo 24:21-29 dice che viene dopo la tribolazione. Loro interpretano il contrario, ma in tutto interpretano il contrario questi qua. Non lasciate che questi falsi predicatori vi rubino la corona. Io mi rivolgo alle chiese di questi falsi predicatori. Non fatevi imbrogliare, perché vi stanno imbrogliando. Che orecchio per udire, ascolti. Allora, l'ultimo che ho letto era?
Apocalisse 7:4.
Ecco, guarda, è rimasto un passaggio, poi chiudiamo il messaggio, va bene?
Sì.
Apocalisse 7, 14 a 17. Ed egli mi disse.
Ed egli mi disse, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Apocalisse 7, da 14 a 17.
Grazie, Signore Gesù.
Grazie, Signore.
Amen. Fratelli, preghiamo. Signore, aiutaci, Signore, a non essere una chiesa morta. Signore Gesù, aiutaci a mettere tutto il nostro cuore in Te. Preghiamo, fratelli. Signore, aiutaci, Signore, a non seguire l'esempio e le prediche e le storture scritturali.
Amen.
Signore, delle capre che guidano Amen. Certe chiese, sono delle capre, Signore. Sono delle capre perché insistono su cose che loro non sanno e non possono saperlo perché non hanno scritture e stanno ingannando le Tue pecorelle. Signore, aiutaci, Gesù, ad essere come la Chiesa di Filadelfia. Aiutaci, Signore, a guardare al Calvario e prendere una decisione. Sul Calvario la croce è un patto, c'è un patto sul Calvario, il nuovo patto.
Grazie, Gesù.
Il patto con Gesù, non con la nostra Chiesa,
grazie,
non
Signore.
Con la nostra religione che spesso ci inganna, è il patto con Gesù.
Amen.
Signore, aiutaci nel nome di Gesù
nel
Cristo.
Nome di Gesù, amen.
Amen. Fratelli, io ho finito con questo, vi do un sacco di amore. Angela, dobbiamo chiudere.
Sì.
Che il Signore vi protegga, amen. Il Signore vi sia benigno,
grazie,
il Signore amen. Faccia risplendere il suo viso su di voi,
amen.
Il Signore vi dia la sua pace, la sua gioia e ci aiuti tutti, tutti quelli che siamo a cuore pieno, non parlo degli altri, tutti quelli che siamo a cuore pieno, Dio sa chi siamo, a poter essere scritti nel libro dell'agnello. Della sposa, il libro della sposa di Cristo.
Grazie, Signore.
Signore, aiutaci.
Amen.
Ti benediciamo, Signore Gesù.
Gloria
grazie
Gesù.
Per il tuo Calvario. Grazie che tu hai fatto la scelta giusta, Gesù. Tu hai scelto i chiodi. Hai scelto la croce. È stato facile? No! Tu hai pregato in quel giardino, hai detto, Padre, allontana questa coppa. Tu hai fatto la tua scelta e oggi ci sono degli indiavolati predicatori che guidano le pecore al vomito, all'apostasia. Signore, li tratti come meritano. Signore, aiutaci noi, Signore, quando capita di raggiungere queste pecorelle che vengono sviate da questi falsi insegnanti. Sono uguali a quei farisei che Gesù, in Matteo 23, li ha chiamati di tutti i colori, sepolcri imbiancati, chiese piene di ossa di morti. Usciamo e seguiamo l'agnello.
Amen.
Signore, ti benedico. Angelina, mi fermo qui.
Sì.
Dio vi benedica, fratelli. Vi amo tanto, fratelli.
Amen.
E se mi sono un po' arrabbiato, gridato, non è contro di voi, fratelli, è contro il diavolo.
Grazie,
è contro questi spiriti di inganno che ingannano
Signore.
Intere congregazioni.
Amen.
Non è a voi che grido, fratelli. Voi che siete a cuore pieno, vi assicuro, io vi stimo più di quanto stimo me, per grazia di Dio. Che voi siete meglio di me. Dio vi benedica.
Amen.
Vi amo tanto, fratelli. Scriveteci, scrivetemi e pregate per me che la mia salute non è molto buona, persistente, anche oggi c'ho, il diavolo mi sta attaccando, ma io non mollo, fratelli, non vi mollo, non vi lascio, non lascio a me, finché c'è vita qua andiamo avanti, nel nome di Gesù, fino alla fine, ma Dio mi guarirà, Dio mi ama.
Amen.
Il diavolo è sotto i nostri piedi, sotto
nel
i miei piedi.
Nel nome di Gesù, amen.
Alleluia.
Amen. Grazie, Signore.
Angela, dimmi.
Voglio leggerti due commenti e poi chiudiamo. Prima da parte di Stefania, che durante il messaggio ha detto: buon pomeriggio, fratelli. Sai, fratello Giuseppe, la Chiesa dello Spirito funziona perché la guidi direttamente a Cristo. Le chiese purtroppo fanno il contrario. Passano prima dai pastori e poi da Gesù. Dai frutti si riconoscono, semplice. Ezechiele 34, lo citavo spesso in passato in alcune chiese e ai pastori. Ma duri peggio delle pietre, vi vogliamo bene. Grazie Stefania. E poi Nena ha detto, riguardo alla diretta di oggi, cari fratelli, che bello sentire la voce di fratello Giuseppe di esortazione, di evangelizzazione. Posso solo dire amen, amen. Vangelo semplice, basta aprire la bocca e predicare. Che bello vedere le persone trasformate. Avanti con Gesù, amen, amen, vi voglio bene, Nena.
Grazie Nena, sei meravigliosa.
E Nena, perché lei ha testimonianze da raccontare, ha detto che nelle chiese dove è andata non volevano sentirle. Le sue testimonianze di evangelizzazione, conversioni, ha detto non volevano lasciarla parlare.
Ma Dio ti benedica, Nena, per aver provato. E adesso scuotiti la polvere, come dice Gesù in Matteo 10, e vai a evangelizzare nel nome di Gesù Cristo. Non sei mai sola. Prepara quel canto, non sei solo. Non sei mai sola. Non sei mai sola. Perché non sei mai sola? Perché sei sempre con Gesù. Tu e Gesù siete una maggioranza. Puoi essere davanti a 1000 farisei, ma con Gesù sei una maggioranza.
E ci ha inviato una bella testimonianza.
Una sorella meravigliosa.
Magari domani l'ascoltiamo. Che oggi
e l'altro cos'era, il primo email?
Era Stefania.
Stefania, grazie. Stefania, un abbraccio anche a te.
Fratelli, vi abbracciamo, vi benediciamo, vi vogliamo bene. Grazie per i vostri incoraggiamenti e continuate a mandare testimonianze che vogliamo sentirli e ci incoraggiano, ci ispirano tanto
ma
nella fede.
Voi non avete idea quanto ci incoraggiano
i vostri
commenti e voi veramente non credo che lo concepite, ma siccome non vi vediamo, quando ci scrivete vediamo, verifichiamo, comprendiamo la vostra impronta digitale. Perché? Okay. Perché c'è il dono di discernimento con il quale si può discernere se quello che Paolo parla in un'epistola, se viene da Dio o no, e viene da Dio. Uh-huh. E quindi anche noi quando riceviamo le vostre epistole, non email, le vostre epistole, capiamo chi siete.
Amen.
Vi assicuro che funziona.
Sì.
Una volta sono andato evangelizzando di porta in porta, negozio in negozio, entro in un negozio, e c'è, non gli dico che sono missionario, niente, perché a volte glielo dico dopo un pochino, si spaventavano. Allora dice, buongiorno, volevo chiedergli, stavo distribuendo volantini che non li facevo vedere nella borsa. E appena dico buongiorno, appena ho salutato, si alza una voce a fianco dell'uomo e dice, un missionario che predica il Vangelo. Cazzo, è questo che gliel'ha detto questo qua. Lo guardo ed era un parente del padrone del negozio ed era cieco. Cioè il cieco discerneva dal tono della voce chi sei.
Wow.
Anche noi che nonostante il discernimento non abbiamo troppo, non basta mai, però discerniamo chi siete. Per esempio io conosco Nena benissimo. E non l'ho mai incontrata.
Mm-hmm.
Va bene? Gloria a Dio.
Grazie Gesù.
E altri fratelli.
Sì.
Dio benedica, un abbraccio.
Ciao fratelli.
Vi amiamo fratelli. Adesso
tanto.
Sento meglio Angelina. Sento,
allora andiamo avanti, non ci fermiamo allora. Vedo che quando predichi ti senti bene.
Fratelli, lasciali andare, poveracci.
Ok, allora domani mattina.
Perché
allora.
Se no, ho capito?
Sì, va bene.
Bene, ci vediamo domani, fratelli.
Ciao,
vi ho già benedetti,
carico.
Andiamo avanti.
Ciao, ciao.
Pregate per me, fratelli, per la mia salute.
Amen.
Grazie.
Sono passato tante volte per la valle dell'oscurità e ti posso dire
troppo tristezza anelli, cicatrici che oggi stesso raccontano tante le storie che mi hanno fatto crescere, però vero,
sono ancora qui, più forte di prima,
e tutto questo lo devo a chi sto mio rifugio, a colui che mi chiamò e a colui che un giorno mi ha promesso che non sarà.
Qui nel mondo però posso dire la porta di valore, solo Dio l'ha aperta e me. Il problema ora sta dando forza al gigante davanti a me, con la fede io lo abbatterò.
Yeah.